tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno a tutti e bentrovati, 132esima puntata di questa serie del programma di Tutto un po', come detto la sigla. Oggi in studio abbiamo il sindaco, che ringraziamo, Massimiliano Presciutti, perché è venuto di persona a dirci tante cose, in base anche alle domande che faremo. E questa mattina non sono solo, come sempre, Carletto è presente, lo saluto, lo ringrazio e gli auguro una buona mattinata, un buon mercoledì.
Buongiorno a tutti, buongiorno sindaco. Salute, perché sopravvissuto dal Covid,
sì, assolutamente. Abbiamo tutti questa, no, questa positività.
L'abbiamo preso tutti ormai qui. Il sindaco l'ha preso, sì, io l'ho preso. Quindi siamo tutti ormai.
L'importante è uscirne.
È tanto tempo non ci sentiamo col sindaco.
Beh, sì, dalla prima dell'estate.
Sono successe tante cose. Successe, sindaco. Sì, intanto ti vorrei chiedere com'è la situazione a Gualdo del Covid. Poi giochi delle porte, è stato riferito che c'erano molti infetti.
Ma la situazione è in linea con quella che si riscontra nel paese, quindi ci sono queste ormai famigerate curve che salgono e scendono, però per fortuna la scienza ci ha aiutato e ci sta aiutando, perché sì, ci si ammala, però non ci sono ad oggi segnalazioni di forme gravi o acute, quindi segni evidenti che la vaccinazione ha funzionato, sta funzionando, quindi io domani andrò a fare la quarta dose qui alla palazzina, quindi chi non l'ha fatto invito a prenotarsi, perché arriva l'autunno e l'inverno, quindi è bene proteggersi, è gratuito, non costa niente, si fa qui, in loco, non bisogna nemmeno spostarsi molto, credo che sia una cosa che bisogna fare, perché poi se ci si ammala, come avete visto, sì, si deve stare purtroppo qualche giorno a casa, ma non è che si hanno
qualche volta che sta anche male, qualche volta che sta anche male, alcuni se la cavano bene, ma alcuni stanno un po' male, tra l'altro, nonostante abbiano fatto anche tre dosi, no?
Sì, sì, per carità, ma non riscontriamo forme acute, o gravissime.
Per fortuna no, ma la vaccinazione che facciamo la quarta che si fa è veicolata insieme all'antinfluenzale, oppure su richiesta si può fare anche l'antinfluenzale, o è unita insieme?
No, i medici di famiglia, adesso leggevo proprio stamattina che in Umbria sono in arrivo 228.000 dosi di vaccino antinfluenzale, quindi quelle vengono di norma fatte dai medici di famiglia che oramai conoscono i pazienti ai quali.
Ecco, non insieme quindi?
No, sono due, al momento sono due punture separate.
No, perché sui giornali si leggeva spesso che veniva fatta in contemporanea insieme, no?
Al momento no, speriamo che si arrivi presto a un'unica soluzione anche dal punto di vista del vaccino.
Sindaco, dicevo prima che sono successe tante cose e vorrei ricordarti dei dati. Alle ultime elezioni, queste politiche, a Gualdo il centrodestra ha avuto circa il 54%, Fratelli d'Italia intorno al 30%, il PD è sceso al 16%, sta scomparendo?
Io credo che bisogna fare, perché la storia ci insegna questo, insomma anche i dati, una distinzione tra voto locale e quello nazionale. E io ricordo che nel 2019, quando venni rieletto al primo turno alle elezioni europee, a Gualdo Tadino la Lega aveva quasi il 40% dei voti e il giorno dopo prese l'8% come lista d'amministrazione. Quindi questo per dire che c'è una distinzione. Questo però non significa che bisogna prendere atto di una vittoria netta di una parte politica che ha saputo evidentemente interpretare meglio i desiderati, le paure dei cittadini, e c'è una sconfitta molto marcata e netta, perché i numeri non sono opinioni, di una cosa che non si può definire centro-sinistra, perché con una legge elettorale che prevede i collegi uninominali dove si vince per un voto in più, non fare una coalizione è arrendersi prima di combattere, certo. Questo mi pare abbastanza evidente, certo. Quindi abbiamo infatti tre opposizioni e una maggioranza, quindi credo che ci sia, ecco, molto da lavorare.
Ma tu sindaco e anche naturalmente il PD che rappresenti, siete preoccupati oppure pensate che comunque anche un governo di destra quando governa diventa un po' più moderato?
Ma io da uomo delle istituzioni ho grande rispetto istituzionale, quindi i governi si giudicano da quello che fanno e ancora non ce l'abbiamo, quindi io non me la sento di esprimere un giudizio, certo, a priori, certo. Quindi del resto i cittadini hanno scelto e quindi noi ci dovremo anche come enti locali confrontare con il governo che c'è in maniera seria, costruttiva, e poi giudicheremo certo, da quello che sarà, però dare un giudizio preventivo non me la sento.
Certo, ma molti perché lo fanno, vedi, molti danno giudizi già preventivi. Comunque sindaco, il PD adesso fra pochi mesi farà il suo congresso, e il tuo candidato ideale chi è per caso? Bonaccini?
Questa è una domanda che mi hanno fatto in tantissimi in questi giorni, anche i vostri colleghi. Ieri ero ospite di un'altra emittente radiofonica. Allora io dico molto sinceramente questo: se il congresso del PD, che si concluderà a marzo, si ridurrà a un casting fra i candidati, allora saremmo veramente in serie difficoltà, perché avremmo dimostrato di non aver capito il segnale che è arrivato. Poi se tu mi chiedi Stefano Bonaccini è una persona che conosco ed è un mio amico, ti dico di sì, perché ha chiuso tra l'altro una delle iniziative della mia prima campagna elettorale, che è Gualdo Tadino. Se mi chiedi del rapporto di amicizia profonda, amicizia non politica, che mi lega al sindaco di Pesaro, penso che l'abbiate visto, quindi vi dico di sì. Lo stesso Dario Nardella è un collega con il quale ho ottimi rapporti, quindi io, rispetto ai nomi che sono circolati in questi giorni, ripeto, ho dei rapporti personali e importanti, e quindi ad oggi mi sembrerebbe riduttivo dire mi piace l'uno piuttosto che l'altro.
Ecco, sì sindaco, i programmi contano anche l'identità del partito, come vuole ricostruirsi, però queste cose devono essere vicolate da delle persone, e ci sono delle persone che magari sono veramente leader, hanno una certa credibilità nei confronti della gente, e persone che hanno di meno, quindi contano anche le persone in certa misura.
Sì, questo
no?
Sicuramente. Io però auspico che tutti questi nomi che sono circolati e stanno circolando possano anche mettersi in gioco direttamente, ci mancherebbe altro, poi quando sarà il momento anch'io farò la mia scelta alla luce del sole come ho sempre fatto, e ci mancherebbe altro, però bisogna ricreare un'identità. Questo significa un gruppo dirigente complessivo che abbia il suo perché e non che si crei solo per, l'ho detto, l'ho scritto, per garantirsi un pezzetto di potere per sé e per le proprie famiglie.
D'accordo, Enrico, prima di fare la pausa musicale?
Sì, visto che siamo entrati nell'ambiente politico, l'accusa che viene fatta al PD di fare poche politiche di sinistra, è diventato il PD come la vecchia Democrazia Cristiana, cioè ecco, tiene più alle poltrone che non ai programmi.
Ma io direi magari fosse la vecchia nel senso più nobile del termine, no? Sì, perché sì. La Democrazia Cristiana comunque era un grande partito popolare, no? Che stava nelle parrocchie, che stava sul pezzo. Ecco. E qui non è un problema di essere più o meno di destra o di sinistra, qui è avere un'identità a chi riferirsi. Io ho usato un termine un po' forte, credo che sia giunto il momento di bruciare i divani dei salotti dove ci siamo seduti per troppo tempo, di toglierseli le giacchette strette e le scarpe, gli abiti firmati, rifare i giri in maniche di camicia e scarpe da tennis, e andarsi a prendere anche qualche improperio giusto che ci siamo guadagnati e meritati in questo tempo, dove per troppo tempo abbiamo abbandonato abbandonato quella che è la sofferenza.
Una cosa che penso, ho pensato da sempre, penso sempre, non pensi che molto spesso gli intellettuali che stanno dietro la sinistra, che poi di solito la sinistra è sempre vista come in questo modo, no? Ci sono sempre gli intellettuali che sembra che guidano, e non ti spari gli intellettuali che non hanno mai il senso reale, pratico della realtà, possono, alle volte possono fare danni?
Ma gli intellettuali sono tali per definizione, quindi vanno presi con i loro pregi e i loro difetti come tutti noi. Il tema vero, secondo me, è che noi abbiamo perso il contatto con la realtà. Del resto i numeri lo certificano. Nei comuni, cioè nelle istituzioni di prossimità, il centro-sinistra governa il 70% dei comuni italiani. Poi a salire, a mano che questo radicamento si perde, le regioni ne governiamo più 5 e il Parlamento avete visto ultimamente come è uscito. Quindi c'è evidente un distacco fra una classe dirigente che sta ai livelli più alti con quella invece diffusa sul territorio, che invece io penso dovrebbe avere più voce in capitolo, non per avere posti, ma dovrebbe essere più ascoltata. Ecco, questo è un po'.
Sì, adesso ci fermiamo un attimo, andiamo una canzone e sì, poi sì, continuiamo.
Possiamo perché... respirare un po' anche il sindaco.
Sì, perché il sindaco rimarrà per tutto il tempo con noi. Dopo.
Non so, ti basta così poco, se va tutto storto, raddrizzi una giornata. No, oh, che viaggio che è la vita, senza una valigia né una meta precisa. E you make me so felice, felice, woo! Solo peace and love. E l'umore cambia, ma se ti ho davanti fa grandi salti, bungee jumping. Questa volta non inciamperò, ma se ti guardo io ci ricado giù.
Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Pilva Forniture Industriali. È pronta con tutte le attrezzature utili per la raccolta delle olive. La scelta è ampia per soddisfare tutte le esigenze, con l'esclusiva di zona per abbacchiatori a batteria o ad aria compressa. Campagnola, Volpi, Zanon, le reti, i fusti da 30-50 litri per l'olio. Pilva Forniture Industriali di qualità per chi lavora. In grosso e dettaglio. In via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Nel centro di Gualdo Tadino in via Franco Storelli, la storica tabaccheria dell'Arco è in vendita. L'esercizio è ben avviato e dispone di tutti i servizi: PagoPA, pagamento di tutti i bollettini compresa pubblica amministrazione, punto poste con ritiro e spedizioni, ricariche telefoniche postpay, lotto e tutti i giochi lottomatica, gratta e vinci. Per informazioni telefonare al 349 55 98 532, ripeto 349 349 55 98 532. Un solo minuto del tuo tempo può far sorridere o dare sollievo a chi soffre. Diventa anche tu un volontario della Croce Rossa. Trasforma in realtà la tua voglia di aiutare il prossimo. La Croce Rossa Italiana, Comitato di Gualdo Todino e Gruppo di Nocera Umbra organizza un corso gratuito per diventare volontari. La Croce Rossa Italiana ha bisogno di te. Diventa anche tu un volontario frequentando il corso gratuito presso il Comitato Locale di Gualdo Todino in via Flaminia, zona industriale sud. Il corso inizia il 20 ottobre. Per informazioni ed iscrizioni 075 91 21 79 oppure visita il sito www.crigualdotadino.it.
Di tutto un po'.
Ancora buona mattinata, siamo in diretta di tutto un po' con Carletto Fiorucci e Enrico Brunetti e stamattina anche la presenza in studio del sindaco del comune di Gualdo Todino, Massimiliano Presciutti. Ecco, abbiamo aperto con la politica, no?
No, adesso andiamo con le cose locali. Con...
Esattamente. Sì. Vuoi cominciare tu?
Sì,
prego.
Poi ti lascio lo spazio, lo spazio che vuoi. Non sono un dittatore, sono democratico.
No, vabbè, se mi bruci le domande, io, per me rimane poco.
Okay. Allora, no, anche perché noi le domande non le concordiamo con Enrico, quindi ognuno fa le sue proprie domande.
Sì.
E, sindaco, siamo in un periodo difficile, a parte il Covid che speriamo che stia non esaurendo, perlomeno avere una... non creare danni, troppi danni, ecco, a livello ospedaliero e a livello anche di terapie intensive. Speriamo che da questo punto di vista le vaccinazioni, anche il buon senso della gente ci aiuti da questo punto di vista. E, però abbiamo grossi problemi per quanto riguarda l'economia, perché la guerra ha creato di riflesso molti danni anche a noi, anche all'Italia, all'Europa. E nei paesi cosa succede? Questi aumenti, c'è qualcuno che magari non ce la fa pagare le bollette? Il comune che cosa può fare per le persone che hanno che affrontano queste difficoltà e quindi hanno maggiori problemi rispetto al passato, sia le aziende sia i privati naturalmente?
Ma allora è chiaro che la situazione che stiamo vivendo è una situazione che travalica i confini non tanto comunali ma quelli nazionali addirittura. Siamo nel pieno di un conflitto molto pericoloso che può prendere una piega che io mi auguro non prenda, anzi spero che finisca oggi stesso, però questo sta causando tutto questo casino, perché di questo si tratta, che impatta sui bilanci delle famiglie e delle imprese in maniera pesante. Quindi il comune cosa può fare, anzi cosa sta facendo? Noi abbiamo aperti dei bandi, abbiamo messo risorse per aiutare a pagare gli affitti piuttosto che servizi a domanda individuale, quindi mense scolastiche, trasporti, cercando di alleviare dove possiamo il carico per le famiglie. Per quanto riguarda le imprese, la situazione è ancora più drammatica, perché soprattutto quelle più energivore sono o ferme, perché non si può produrre in perdita con costi assolutamente esagerati, oppure stanno andando avanti tra tantissime difficoltà. Quindi si impone anche in questo caso un ragionamento di coraggio, sia di livello nazionale che di livello inferiore. Ieri sera noi abbiamo una chat di sindaci e il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, ci ha inviato la delibera del Consiglio Comunale di Ravenna votata alla unanimità ieri sera per dare il via al rigassificatore di Ravenna. Una scelta importante, sicuramente ci saranno stati 3.000 comitati anche lì, ma il Consiglio Comunale di Ravenna alla unanimità, quindi tutto il Consiglio Comunale, ha fatto questa scelta secondo me giusta, perché bisogna scegliere cosa fare in un momento come questo, perché se diciamo di no a tutto diventa complicato.
Sindaco, visto che ha parlato di energia, di energivori, io ti ripeto la stessa domanda che ti faccio sempre: ma noi che abbiamo il vento e queste paleoliche non riusciamo ancora a metterle, che sarebbe una manzanta per il territorio,
Allora, io su questo ho partecipato nella 3 giorni del Festival delle Città, che anche voi avete dato come notizia, sia in radio che sul portale Gualdo News, a un tavolo con altri amministratori locali di diverse regioni italiane, rispetto a questi temi della sostenibilità e delle energie rinnovabili. Tra l'altro domani avremo un appuntamento importante in città alle 18, quindi invito gli ascoltatori a venire. Beh, io l'ho messa un po', non tanto scherzando perché è una cosa seria, in questi termini: noi abbiamo bloccato dal 2004, perché lo studio e il progetto per l'eolico a Gualdo Tadino è risalente a quel tempo, 3 università hanno fatto la ricerca, questo crinale Appennini, che è uno dei 5 siti più ventosi d'Italia, certificato non da me o da 3 università
vabbè,
italiane,
lo sappiamo anche noi, ci viviamo
benissimo,
il vento c'è sempre.
Benissimo, allora io ho detto non c'era la guerra, non c'era il Covid nel 2004, quindi saremmo stati proprio no avanti di più, però oggi in questa situazione di difficoltà e complicata dobbiamo scegliere fra l'insonnia del pipistrello, perché di questo si tratta, ma lo dico scherzando, cioè, è così, tra l'insonnia e il pipistrello o l'energia pulita. Io penso che, per carità, il pipistrello deve dormire, ci mancherebbe altro, però credo che l'approvvigionamento energetico di una comunità sia molto più importante
degli insonni. I pipistrelli poi dormono di giorno, di notte vanno in giro, no?
E a proposito di questo, se posso intervenire, sì. il comune, visto che i comuni lamentano problematiche perché si spende tanto, il nostro comune ha preventivato di spegnere qualche luce, oppure ancora rimaniamo tutti belli?
Allora, noi abbiamo montato diversi orologi in diverse zone della città, e quindi tra l'altro alcuni cittadini mi hanno anche chiamato personalmente, perché noi non faremo un blackout ovviamente, però faremo un'accensione leggermente posticipata di circa un'ora e uno spegnimento leggermente anticipato, ma la notizia più importante è che io spero fra 2 settimane e mezzo, 3 al massimo, di potervi dare finalmente, che la burocrazia ci uccide, va bene, la notizia che si parte formalmente con la sostituzione di tutti i quasi 5.000 punti luce della città, che verranno efficientati con LED di ultima generazione, quindi questo ci consentirà un risparmio.
Questo riguarda molto consistente. Il PNRR, no?
No, questo no? Riguarda una gara europea, per questo tipo. Ah. La burocrazia che abbiamo fatto ormai da quasi 2 anni, perché sono i tempi delle gare europee, che ha trovato compimento, c'è la preaggiudicazione all'impresa che si è aggiudicata questa gara, ora abbiamo questi 35 giorni di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi scadranno, adesso vado a memoria, subito dopo ogni santi, dopodiché potremo affidare all'impresa che ha vinto, che è grande player internazionale tra l'altro, e quindi non faccio il mio perché lo vorrei fare quando l'ho detto potrò dire sì, si parte, e quindi questo ci aiuterà molto, perché 5.000 a Gualdo Tadino, i punti luce sono 5.000 e 5.000 punti luce efficientati generano un risparmio molto consistente.
Beh, perché ho visto anche che al cimitero si sta procedendo a qualche palo in più,
perché all'interno della gara appunto come miglioria rispetto all'offerta noi abbiamo inserito circa 100 nuovi punti di illuminazione in più e 80 con il pannello fotovoltaico, quindi senza bisogno di attacco alla rete.
Ti faccio un'ultimissima domanda su questo tema: il comune, le bollette delle tariffe comunali aumenteranno?
Ma noi noi abbiamo come tributo la Tari, quindi i rifiuti, abbiamo l'IMU e abbiamo i servizi a domanda individuale, quindi la Tari quest'anno ha avuto l'adeguamento dell'autorità nazionale, che è quello credo che riguardi l'adeguamento dei costi dell'inflazione, quindi non è che abbiamo fatto aumenti di nostro, ma che sono nell'ordine dell'1,5-2%. Per quanto riguarda l'IMU nulla è variato, perché la percentuale è rimasta quella. Per quello che riguarda invece l'approvvigionamento energetico, vi do 2 numeri. Noi nel 2021 a consuntivo avevamo speso di energia elettrica 440.000 euro complessivi. A giugno 2022 stavamo già a 500.000 euro, quindi quest'anno avremo costi più che raddoppiati sia per l'energia elettrica sia per il gas, tant'è vero che do una notizia, approfitto dei vostri microfoni, noi stante il perdurare la bella stagione dovevamo e accendere i riscaldamenti anche negli edifici pubblici il prossimo 22 di novembre, quindi lunedì prossimo, li abbiamo posticipato visto che la stagione lo consente dopo il ponte di Ogni Santi e verificheremo
il 22 di ottobre.
Sì.
Ok, ci fermiamo un attimo e poi andremo per l'ultimo spazio interessanti.
Volte ci dimentichiamo di bere, eppure ogni giorno il nostro corpo ha sete di acqua per depurarsi e mantenersi in salute. Rocchetta, giorno dopo giorno, ti depura nel modo più semplice e naturale, facendoti fare tanta plin plin. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin,
di tutto un po'.
Va bene, allora torniamo alle cose di carattere locale, sindaco. Brevemente però, naturalmente solo per titoli, ti volevo chiedere le mosse future del comune per quanto riguarda lavori pubblici, altre cose, quelli già realizzati e quelli che sono in procinto di partire o che partiranno in questi prossimi mesi. Allora, per quanto riguarda anche il costone della Rocchetta e il progetto Rocchetta stesso.
Allora, intanto una data, 3 novembre mattina ore 9 ci è stato comunicato che l'area del piazzale della stazione verrà aperta al pubblico, quindi siete tutti invitati. Giovedì 3 novembre ore 9 aprirà il punto vendita, ma si potrà vedere anche tutto il bellissimo lavoro che è stato fatto di recupero di quell'area.
C'è un'area a proposito di quell'area, c'è un'area comunale, cioè dove sono i giochi o tutta di proprietà del
centro. È a servizio pubblico, ma è di proprietà privata, okay. Rimane a servizio pubblico, quindi fruibile 24 ore al giorno.
Anche se privata.
No? Sì, ma quello è un accordo e fa parte del contratto, quindi l'area tra l'altro adesso la vedete un po' è perché c'è stata la piantumazione, quindi il verde si vedrà in primavera, ovviamente. Non è che lasciamo uno sterrato.
A parte che ancora cresce l'erba e dovrebbe essere tagliata, a parte questo. Ma...
quindi quello il 3 novembre, giovedì mattina, aprirà il punto vendita e tutta l'area rinnovata. Poi entro il mese corrente verranno finiti finalmente i lavori di urbanizzazione di tutta l'area della zona industriale sud, che da tantissimi anni erano in ballo, quindi anche lì un intervento finito che riconsegneremo alla città. E il centro promozionale della ceramica, avete visto, c'è un cantiere in corso, contiamo di riconsegnare quantomeno la parte superiore entro il primo semestre del 2023 alla fruibilità della città. E partiranno altri tre cantieri importanti, che sono il polo internodale della fermata degli autobus, che finalmente avrà gli stalli coperti e non più quell'incrocio cervellotico, ma una rotonda che gestirà il traffico, come sì come partiranno gli interventi sulla chiesa monumentale di San Francesco e sulla Rocca Flea. Tutti questi interventi sono finanziati dalla strategia aree interne. Poi abbiamo avuto in questi giorni una buona notizia, perché col sisma 2016 ci è stato finanziato l'intero recupero dell'ex IPC di Viale Don Bosco per 2.900.000 euro complessivi e, l'ho detto ieri in commissione, la provincia, perché il Casimiri è di proprietà della provincia, ma insiste a Gualdo Tadino, ha ottenuto sempre come fondo della ricostruzione 7 milioni e mezzo di euro per la ristrutturazione del Casimiri, e io ho chiesto alla provincia e al commissario Legnini di incontrarci, perché presumo che con 7 milioni e mezzo di euro forse riusciamo a fare un edificio ex novo, efficientato energeticamente, sicuro, certo. E con tutti i crismi della modernità.
Io butterei giù quello che c'è lì e farei da un'altra parte, ma a parte questa mia,
ma possiamo discutere anche di questo, se, cioè, ma non è nostra proprietà, però.
Anche perché lì crea problemi per il traffico, per tante cose, quindi per eccetera, quindi secondo me è stato un errore farlo lì. Gli edifici scolastici vanno diciamo tolti un po' dal centro storico, se perché non c'è proprio fisicamente la possibilità poi dei ragazzi, le macchine, i croci, tutto. Ma comunque questa è la mia opinione, sindaco, quindi
l'opinione noi vogliamo discutere se trovare una soluzione alternativa o comunque spendere meglio questa situazione.
Anche perché mi hai dato una buona notizia, perché io ci ho lavorato per tanti anni al liceo scientifico e sembra outwist con quelli per, quindi lasciamo perdere la...
Io penso che con 7 milioni e mezzo un qualcosetto ci si fa. Per quanto riguarda Rocchetta,
bravo,
non voglio rispondere, perché tra l'altro ho credo buone notizie. Quindi il cantiere del costone roccioso è partito ufficialmente, quindi entro l'aprile dell'anno prossimo si chiuderà, perché e quindi torneremo ad un rischio più basso, ma che non consente ancora lo stazionamento, quindi da R4 passeremo a R3, quindi si potrà comunque andare a piedi, transitare, ecco, già. Mentre per quanto riguarda l'investimento privato previsto nel piano degli investimenti, noi stiamo concludendo l'iter tecnico, abbiamo avuto anche un incontro l'altro giorno in regione sia con l'assessore Morroni che con le strutture regionali, quindi noi nostra intenzione, di comune accordo anche con la regione, procedere per evitare problemi e altri contenziosi di cui non abbiamo assolutamente bisogno, procedere a tutto ciò che è possibile fare per il recupero della parte di proprietà privata, cioè di proprietà Rocchetta. Quindi per capirci, a breve,
cioè il vecchio stabile,
a breve verranno demoliti, come da piano di investimenti, tutti i vecchi, quasi tutti, perché un pezzettino rimarrà ad uso tecnico per l'azienda, e mentre per capirci sopra lo stabilimento sopra più vicino alla cascata verrà sarà oggetto di demolizione e ricostruzione parziale, perché proprio perché purtroppo la comunanza agraria non si riesce a discutere E noi abbiamo chiesto all'azienda, che ha di buon grado accettato, intanto di fare il parco, di sistemare tutto il bosco, la strada e quant'altro, demolire i fabbricati e di costruire un piccolo punto di ristoro ecocompatibile all'interno di quell'area, con servizi igienici a servizio di quel parco che nascerà. Quindi i gualdesi avranno, spero nel più breve tempo possibile, tutta la parte bassa interamente di nuovo fruibile. Dico purtroppo, perché per quanto riguarda le vecchie fonti, essendo di proprietà della comunanza agraria, che ripeto non si è voluta mai sedere a un tavolo di discussione, non ci è consentito di intervenire, e quindi noi facciamo quello che riusciremo a fare, compreso il grande intervento di mitigazione di rischio idraulico con tutte le briglie di contenimento e quant'altro, che è un intervento molto più complesso, che parte da in cima, che ha bisogno di una conferenza dei servizi. Però ripeto, costone roccioso e parte bassa, noi contiamo da qui ai prossimi 12-18 mesi al massimo di riconsegnarla alla fruibilità di tutti.
Ecco, ma nel progetto non era previsto anche il risanamento, naturalmente, e l'abbellimento della parte alta?
Sì, ho detto, dalla parte alta, questo fa parte del progetto di mitigazione del rischio idraulico.
Della fonte, dicevo, della fonte.
Ma la vecchia fonte verrà ripulita e rimessa in pristino, ma come dire, solo questo verrà fatto, perché poi questa famigerata ex pizzeria, va bene, che sì, tutti evocano, sì, essendo di proprietà della comunanza agraria, che ripeto non ha voluto mai sedersi ad un tavolo per discutere anche con l'azienda cosa fare, e purtroppo non siamo nelle condizioni oggettive di poter intervenire.
Ma non si può di nuovo, magari con un atto d'umiltà, chiedere alla comunanza di partecipare per poter migliorare quell'esistente, poter portare poi avanti tutti i lavori che erano previsti?
Io, più che di atto di umiltà, io penso di aver chiesto almeno 20 volte di sedersi a un tavolo, sia io che l'assessore Morronia, dico la verità. Sì. E purtroppo c'era sempre una sedia vuota, quindi diventa complicato parlare con chi non vuole parlare.
God, I wish somebody would have told me when I was younger, all bodies aren't the same. Photoshop bitty bitty models on magazine covers. Told me I was overweight, I stopped eating, what a bummer. Can't have carbs in a hot girl summer. If I could go back and tell myself when I was younger, I'd say, psst. I'm a Victoria's Secret. Somebody would have told me that thighs of thunder meant normal human thighs. The fucking pressure I was under to lose my appetite and fight the cellulite with hunger games like every night. If I could go back and tell myself when I was younger, I'd say, hey, dumb.
secret. She was never made for me and you.
Morbidelli Auto è anche agenzia di consulenza automobilistica. Presso Morbidelli Auto potranno essere espletati passaggi di proprietà, targatura ciclomotori, rinnovi patenti con visita medica direttamente in sede e tutte le formalità legate ai veicoli. Morbidelli Auto, agenzia di consulenza automobilistica. 50 anni di esperienza al servizio di chi guida.
È il momento di pensare, progettare il riscaldamento della tua casa grazie agli incentivi fiscali promossi dallo Stato.
È una grande opportunità di risparmio per l'acquisto di stufe, caldaie a pellet o a legna Clover, Unical e per il gas le prestigiose Vaillant e Ariston.
Nova Idrotermo, pannelli solari, climatizzazione, impianti per il trattamento e la depurazione delle acque, impianti di irrigazione con progettazione e fornitura dei materiali. Nova Idrotermo, l'acqua e il fuoco al tuo servizio. Zona industriale nord, strada San Pellegrino, Gualdo Tadino.
Ove previsto, sconto immediato in fattura dal 50 al 65%.
Una banca sul territorio, una banca del territorio. Anche a Gualdo Tadino, ora puoi contare sul credito cooperativo con la nuova filiale della BCC di Pergola e Corinaldo. Troverai un modo differente di fare banca rispetto ai grandi istituti, con un reale sostegno per le famiglie e le aziende locali, ma sempre con servizi moderni e professionali. La BCC di Pergola e Corinaldo è differente anche per buona parte dei suoi utili. Per statuto, devono essere reinvestiti proprio sul tuo territorio, con azioni dirette di aiuto e solidarietà. Vieni a conoscere la banca di credito cooperativo di Pergola e Corinaldo a Gualdo Tadino presso il centro commerciale Il Granaio. Scoprirai che la tua nuova banca è differente.
RT, un mondo di musica e di informazioni.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Genoa e Torino promosse agli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Blessine si impone 1-0 sulla spalla, al prossimo turno a gennaio affronterà la Roma. Decide il rigore sul finire del primo tempo di Gudmundsson. Per De Rossi arriva il primo KO sulla panchina ferrarese. Per i Granata invece facile vittoria 4-0 su Cittadella. I gol di Radonic, Pellegri, Schurs e Zima. Prossimo turno contro il Milan. Il tecnico del Torino Juric afferma: hanno giocato tanti giovani che hanno dimostrato carattere. Continuiamo a lavorare, ma per me era importante vedere la reazione dopo il KO nel derby. L'Europeo Under 21, che si terrà il prossimo giugno tra Georgia e Romania, ha preso forma. L'Italia affronterà Francia, Norvegia e Svizzera nel girone D della fase finale, come deciso dal sorteggio che si è tenuto a Bucarest. Gli azzurrini del CT Nicolato dalla seconda fascia hanno pescato la Francia, una delle favorite alla vittoria finale. In palio, oltre al trionfo continentale, c'è anche il pass per le Olimpiadi di Parigi, che si terranno nel 2024. Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno ai quarti di finale della competizione, mentre saranno le prime tre piazzate a staccare il pass per i giochi olimpici. Roberto De Zerbi deve ancora attendere la prima vittoria in Premier League. Il suo Brighton ha pareggiato 0-0 contro il Nottingham Forest, salendo a 15 punti come il Newcastle dopo 10 partite. Il bilancio dell'allenatore italiano fin qui è di 2 pareggi e 2 sconfitte. Raja Nainggolan, ancora lui. Il centrocampista belga è stato sospeso dall'Anversa a tempo indeterminato per aver fumato in panchina una sigaretta elettronica prima della partita contro lo Standard Liegi, persa 3-0. Il tecnico Van Pommel ha quindi deciso di prendere un provvedimento drastico e di mettere fuori rosa l'ex giocatore di Inter, Roma e Cagliari, già protagonista nei mesi scorsi di episodi non esattamente edificanti, come l'arresto per guida senza patente di una settimana fa. Eurolega di basket, l'Olimpia Milano sconfigge il Partizan a Belgrado dopo una grande rimonta, finisce 80-75 per la formazione di Ettore Messina. Situazione opposta invece per la Virtus Bologna. Lo Zalgiris rimonta e vince 68-65 a Kaunas, secondo KO in 3 gare per i ragazzi di Scariolo. È tutto, a più tardi.
Di tutto un po'.
Ancora buongiorno, siamo in diretta con il sindaco del comune di Gualdo Tadino, dottor Massimiliano Preciuti, questa mattinata, che ringraziamo naturalmente per la sua presenza.
Prego.
Voglio spostare l'attenzione sui lavori del centro storico, perché mi sembra che cominceranno tra non molto. Si rifà il selciato, i commercianti come vivranno questo momento? Ci sarà difficoltà oppure i lavori verranno fatti seguendo anche le istruzioni dei commercianti, che non possono perdere clienti?
Allora, noi intanto con i commercianti voglio qui, e lo dico molto sinceramente, ringraziarli tutti, perché nonostante le più che legittime critiche a volte che fanno, hanno comunque dimostrato grande spirito di resilienza, e anzi sono contento di vedere che di qui a brevissimo avremo due nuove attività che aprono il centro storico, quindi segno evidente che c'è voglia di non solo di resistere, ma anche di fare cose di qualità, che credo nei centri storici siano quelle, certo, che vanno fatte.
Sì, sì. Specializzazioni,
esatto,
qualità.
E qualità. Per quanto riguarda, quindi li ringrazio davvero, e non è una cosa ruffiana, perché loro lo sanno, glielo ho anche detto personalmente. Quindi, mentre per quanto riguarda i lavori, noi abbiamo inteso, perché abbiamo avuto un finanziamento molto importante dal Ministero dell'Interno, quindi sono soldi che vengono non dal bilancio comunale, e è nostra intenzione rimettere i sanpietrini ovunque.
Però messi bene stavolta.
No, non solo messi bene, ma noi proseguiremo il lavoro che abbiamo fatto nel primo tratto che si è ultimato. Quindi, ai lati strada dove ci sarà le aree pedonali, noi utilizzeremo il materiale di Saxa Gualdo, che è questo sanpietrino in ceramica poroso antiscivolo, che tra l'altro, per vedere che è in ceramica, bisogna avvicinarsi molto, perché è comunque un sanpietrino.
Certo.
Mentre sulla sede stradale, come abbiamo fatto sotto, rimetteremo la pietra, quindi i lavori saranno in tre stralci. Il primo partirà, salvo,
cioè la pietra bianca che c'era una volta,
no, quella che abbiamo rimesso qui,
sotto
il sanpietrino, quello un po' più grande, capisci, carrabile. Quindi il primo straccio partirà per capirci, dove era il negozio di Facchini, andare giù, e interesserà i lati strada, quindi il traffico resterà aperto, i lavori verranno fatti 20 metri per 20 metri, quindi non ci saranno...
Tu hai detto dov'era purtroppo.
Non ci saranno interruzioni del traffico, e quindi non ci saranno particolari disagi, fatto salvo che ogni 20 metri quindi lì a bordo strada verranno messi questi sanpietrini di Saxa Gualdo, e verrà rifatto il manto stradale in bitume.
Visto che il sindaco ha accennato a Pacchini, e c'è anche Scatena che ha chiuso, come sai, per ovvi motivi, per la morte del proprietario, di un caro amico tra l'altro, e io ho visto che nella parte dopo la chiesa,
sì,
partendo da Scatena, poi sì, sono stati chiusi molti dei negozi, dici ne aprono due, però molti sono stati, sì, chiusi, certo. C'è una specie di desolazione, come se fosse quelle casette del Far West abbandonate, insomma, no?
No, ma lì tra l'altro sarà oggetto, quindi mi riaggancio nel secondo straccio di lavori.
Sì.
Quindi il primo sarà quello, poi per Natale ci fermeremo, quindi per le festività non ci saranno cantieri. Subito dopo il Beato Angelo, tempo permettendo, e riprenderemo con quel tratto che diceva Carletto fino ad arrivare davanti alla Basilica Cattedrale di San Benedetto. In quel caso la viabilità sarà deviata per Piazza Garibaldi, e ci saranno quei 20 giorni, 14 di fermo per far presa al materiale. L'ultimo tratto sarà quello che sarà in continuità col tratto che abbiamo già fatto, quindi anche lì lati strada e sede stradale in San Pietrino. Quindi riconsegneremo l'obiettivo, se non ci sono intoppi, se il tempo lo consente, è quello di riconsegnare il centro storico completamente rifatto a nuovo prima delle festività pasquali, che l'anno
così
prossimo.
Beh, sono interrompo perché
siamo
una domanda velocissima.
Siamo in chiusura,
Enrico faremo
una
chiusura.
Siamo in chiusura.
Già in chiusura, ma una domanda velocissima. Ma il sindaco, il comune potrà fare qualcosa per incentivare la presenza dei commercianti nel centro storico?
Allora, intanto se c'è un centro storico più bello, più fruibile, dove e anche questo ringrazio i commercianti che l'hanno capito, si può parcheggiare e stare in tranquillità e andare nelle attività economiche come succede in tutti i centri storici, e io sono contento che anche i commercianti l'abbiano capito, perché giovedì, domani presenteremo i numeri dei primi due mesi e saranno numeri che vi sconvolgeranno, perché abbiamo presenze in centro certificate, cioè di gente che ha fatto il biglietto, che alcuni giorni superano le 400 unità, quindi sono 400 macchine che sostano in centro storico, penso che erano anni che non si vedevano, quindi come dire, sicuramente noi possiamo fare ancora molto, però credo che ci siano segnali incoraggianti anche per
questo. Grazie sindaco.
Beh, grazie veramente per la gentilezza dimostrata di essere qui nei nostri studi, lo avremo ospite telefonicamente, la prossima settimana, sono tante le cose da dire, però il tempo purtroppo è volato. Ringraziamo il sindaco del comune di Gualdo Tadino per essere stato con noi, ringraziamo chi ci ha ascoltato, appuntamento alla prossima settimana.
Grazie a te Enrico che sei venuto qui dopo il terribile malattia. Grazie a tutti, buon ascolto, grazie sindaco.
Grazie a tutti.
Di tutto un po', un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.